17 marzo 1994, ore 4. Caro Stefano, sono Nicola. Le varie fasi della salute di tua moglie con i relativi verdetti dei medici, così tremendamente angoscianti, spingono il tuo spirito e la tua fede in un'alternanza paurosa di speranza e di dubbio, che fiaccano anche la tua resistenza fisica che da tempo è sotto stress. Ho fatto rivivere a mamma i due avvenimenti più importanti della sua vita. La malattia di Filippo, che dichiarato inguaribile dalla scienza medica, guarisce completamente, ed il mio male, che già guarito, mi porta per vie traverse alla morte. In entrambi i casi il punto più saliente e determinante è stata l'offerta al padre da parte di una mamma di questi due figli ugualmente amati in un abbandono totale. Essi, prima che miei, sono tuoi. Ecco, io te li offro, tu li ami. Cos'è il mio povero amore egoista e limitato davanti al tuo perfettissimo? Sei anche tu capace di fare altrettanto. La tua fede è abbastanza matura ed io ti sono vicino. È l'atto necessario anche per te, per cui il padre, reintegrato nei suoi diritti primari su Angela, su questa sua creatura che ama infinitamente di più di quanto tu non la possa amare, porterà a termine il suo preciso disegno di amore. Nicola. 20 marzo 1994, ore 11. Stefano mi aveva espresso il desiderio di venirmi a trovare a Sabaudia con la moglie e così stamani sono arrivati con reciproca gioia. Maria era stata invitata da Antonella, eravamo solo noi tre e l'atmosfera era quanto mai traboccante di commozione. Angela, resa completamente edotta della gravità del suo male, che per tanto tempo le era stata nascosta, viveva momenti di profonda riflessione, velati a volte di tristezza in cui si insinuava qualche dubbio, mentre Stefano, libero ormai dall'angoscia di nascondere tutto alla moglie, si scaricava, rievocando i mille ricordi dolorosi che avevano caratterizzato il lungo periodo della malattia di Angela, solo sorretto dall'aiuto provvidenziale dei messaggi di Nicola. Stefano mi racconta come il giorno prima, festa di San Giuseppe, fosse andato con Angela a Pompei ed entrambi si fossero confessati. Lui si confessa con un frate al quale nella foga del suo sentire parla di Nicola. Il frate esce dal confessionale, chiede una matita che non trova e mi manda un libretto di lodi con una dedica, esprimendo il desiderio di conoscermi. Andiamo a messa a Sabaudia, mentre mi avvio sotto braccio di Angela per entrare in chiesa, mi accorgo come se un velo di tristezza opprimesse il suo spirito. Gliene chiedo il motivo e mi dice che il verdetto del professore che 2 giorni fa gli aveva operato l'estrazione dei liquidi del polmone fosse quanto mai tremendo, perché non più di liquido si trattava, ma di un qualcosa di denso, di molto denso. Sento Nicola che rapidissimo interviene con una immagine quanto mai illuminante. Mi era stato regalato del vino rosso che aveva lasciato nel fondo della bottiglia in un deposito molto scuro e denso. Erano i fondi del vino che avevamo bevuto, gli ultimi residui che a stento riuscivo ad eliminare per rendere la bottiglia pulita come in origine, così per Angela. La gioia di Stefano, di Angela e mia è stata enorme, ma Dio Padre interviene con dolce e accorato rimprovero, rivolgendosi a Stefano. Come hai potuto dubitare del mio amore di padre? Non sai che ero soltanto io che attraverso il mio Nicola venivo in tuo aiuto, sostenevo la tua fede, consolavo il tuo cuore a volte smarrito, oppresso o titubante? Come siete restii ad abbandonarvi tra le mie braccia, eppure sono soltanto io che dimentico dei vostri tradimenti, corro in vostro aiuto perché vi amo. Stefano, sii fedele fino in fondo perché il mio disegno è un disegno di amore. 23 marzo 1994, ore 3:30. Nicola. Mamma, ritardi a scrivere i miei messaggi presa da mille cose inerenti alla casa e poi ti senti in colpa e quello che è più grave non ricordi più quello che con tanto amore ti avevo comunicato e debbo cominciare da capo, tutto da capo. È importante che tu scriva quello che riguarda la mia beatificazione. Il ritardo causato da Eugenio, che ha sconvolto con il suo operato tutto il piano di Dio, deve essere al più presto recuperato. È È necessario quindi, oltre che urgente, sollecitare un incontro con l'avvocato Venanzi prima di ogni altra cosa, attraverso un contatto diretto con te, mamma, in cui aprirete completamente i vostri animi in modo che nessuna ombra li possa offuscare. Dovete pervenire alla convinzione che nessuna difficoltà, di nessuna natura, possa impedire il realizzarsi della volontà stessa di Dio che ciò ha decretato che avvenga. Il ritardo sarà semplicemente dovuto alla vostra più o meno disponibilità a mettere in pratica quando noi man mano vi faremo conoscere. Eugenio, una volta ti aveva detto che, essendo tu mia madre, l'annunciatrice della santità di me, tuo figlio, rendeva le cose molto più difficili per ovvi motivi. È completamente l'opposto, mamma, poiché convalidata attraverso la conoscenza della tua vita l'opera ininterrotta di Dio per creare un canale perfetto e non inquinato, atto a trasmettere le verità che riguardano la teologia della sua Chiesa, il libro che tu hai materialmente scritto, ma di cui io sono il vero autore, sarà per loro oggetto di studio profondo, sarà guida e luce per le loro coscienze e le loro intelligenze. Ecco, mamma, l'urgenza che da tanto tempo continuo a ripeterti. La luce scaccia le tenebre, ma le finestre devono essere aperte perché entri la luce. L'avvocato Venanzi deve essere più che convinto della mia santità e solo allora partirà in quarta e non si fermerà più, perché la mia causa impegnerà la sua intelligenza, ma soprattutto il suo cuore. 24 marzo 1994, ore 16:35. Nicola, mamma, quello che tu hai detto per telefono a Barbara, che ti chiedeva se i messaggi che ti aveva spediti erano veritieri o meno, a cui tu hai risposto con tanta dolorosa negazione, ero io a suggerirtelo. Tu sai bene che sono sempre io che parlo tuo tramite e che tu, essendo mia madre, per volere di Dio, costituisci il canale perfetto, attraverso il quale non è possibile alcuna interferenza diabolica. Hai trasalito di dolore nel leggerli. Il nemico, per quanto sottilissimo nella sua astuzia, non è riuscito a nascondere a te, amante dell'Eucaristia, il suo disegno perverso, che è quello di togliere Gesù Eucaristia dalla sua Chiesa, ben sapendo che è proprio quella la forza vitale, insopprimibile, inattaccabile, che la rende santa ed invincibile. Una Chiesa senza Eucaristia è come una casa qualsiasi, adatta solo a dare un tetto, una casa. Con Gesù Eucaristia è Chiesa. Ti ricordi? Questo ti avevo fatto scrivere. Se è ancora vero che falsi teologi e santoni hanno offuscato la sana teologia della Chiesa di Cristo, in contrapposizione ad essi santi martiri, anime vittime, che nel silenzio si immolano, la rendono ancora più fulgida e bella, e credimi, mamma, in virtù proprio di quel Gesù che, nell'ultima cena, si è donato a tutti gli uomini di tutti i tempi, a cominciare dal primo uomo fino all'ultimo uomo, attraverso l'Eucaristia. Il sacerdozio conferito agli apostoli e rinnovato ininterrottamente a tutti i vocati aveva un solo scopo: donare se stesso a tutti gli uomini che nell'Eucaristia avrebbero incontrato Lui e attraverso Lui essere ricongiunti al Padre. Dio non toglie i doni che prima ha donato alla sua creatura, anche se questa ha demeritato. Neppure Lucifero ne è stato privato, anche se li usa per offendere Dio. Così il sacerdote, anche se in peccato mortale, quando sale sull'altare e pronuncia le parole della consacrazione, Gesù scende ed avviene la transustanziazione. Misteri grandi, e grandi perché è proprio Dio, l'Eterno, il Potente, che li opera. Mia cara anima, tu che hai avuto fede in me, Nicola, anche io, vittima di amore nel nascondimento più completo, ti sarò vicino. Ti aiuterò nei rapporti con tuo marito, nella tua missione di madre. Ma soprattutto, se lo desideri, farò di te un'apostola dell'Eucaristia. Combatterai questi falsi profeti dell'ultima ora che hanno un solo scopo: turbare le coscienze, suscitando dubbi per strapparli all'amore di Gesù. Quando hai bisogno di me, invocami e sarò al tuo fianco. Puoi anche chiedere a mamma, se vuoi. 27 marzo 1994, ore 7:45. Maria Tecla, sono tuo cugino Nicola. Ieri sera, tramite mamma, hai chiesto il mio aiuto, ma non è da ora che ti seguo, ma da quando in ospedale hai passato accanto a me la prima notte dopo la prima operazione. Mi sei particolarmente cara e vorrei vederti felice. Ieri sera, quando mamma rievocava la sua vita accanto a papà, tu eri commossa. Hai inconsciamente sentito viva la presenza di tuo zio perché anche lui voleva farti sapere che ti è vicino ed intercede per te assieme a zio Masino. Sei in buone mani, Maria Tecla. Anche tu devi cooperare con noi che ti amiamo e vogliamo vederti felice. Non a caso mamma ieri sera voleva farti comprendere che molto dipende da te. Ero io, sai, che suggerivo quelle parole ed avviene sempre così, perché mamma è la mia voce. Devi vincere quella paura istintiva che ti impedisce di vedere nel possibile compagno della tua vita l'uomo che Dio ha scelto per te. Mancanza di fede? Sì. Prima in Dio, ma soprattutto in te stessa. Hai molte doti spirituali, capacità di donarti dando amore, ma tieni tutto serrato in te. Hai paura di essere fraintesa ed aspetti l'uomo ideale che sia lui ad aprire la porta del cuore. Non pensi che il possibile altro, appunto perché ti ama, teme di perderti ed aspetta anche lui il miracolo che la porta del tuo cuore finalmente si apra? E così passano gli anni più belli e continuerai ad invocare un aiuto da noi mentre hai tu sola la chiave della tua felicità. Oh sì, noi verremo in tuo aiuto con tutte le grazie e le gioie che il tuo cuore desidera, ti aiuteremo nelle mille difficoltà che sono retaggio della vostra vita terrena, mi avrai sempre accanto assieme a papà e zio Masino. Tutto questo ti prometto. Ma aiutaci anche tu. Tuo Nicola. Sabaudia, 2 aprile 1994, ore 17:10. Lia, sono Nicola. Mamma ti ha anticipato qualcosa che volevo dirti affinché tu possa davvero essere l'asse portante del disegno che noi abbiamo su Sabaudia. Sabaudia custodisce il mio corpo, verrà giorno in cui essa diventerà fonte di conforto e meta di pellegrinaggio, ma ora ha bisogno che questa arida terra venga bonificata da tanta fede e tu sei il seme che a suo tempo darà tanti frutti. Noi ti guideremo, Lia, non ti scoraggiare mai. Possiedi tanto fuoco di carità capace di portare a Gesù tante anime e nello stesso tempo di ridurre in cenere tanti sterpi secchi. Ma sii sempre vigile, perché il nemico è sempre in agguato. Controlla anche il tuo ardore, perché sia sempre protetto da una grande umiltà. Umiltà e fede, chiedile sempre a Maria Santissima e non temere. Unita nella preghiera con gli altri gruppi sarai forte ed invincibile. Ti voglio bene. Nicola. Sabaudia, 2 aprile 1994. Cara Aurora, sono stata davvero felice nel leggere la tua lettera diretta a Nicola e sinceramente anche lui ti è grato per la testimonianza che gli hai reso, testimonianza preziosissima che andrà ad arricchire quelle che presenteremo per la sua beatificazione. Ho pregato Lalla di farti avere alcuni degli ultimi messaggi di Nicola, sono molto belli ed illuminanti, sono sicura che li gradirai. Ti faccio gli auguri più affettuosi per la tua fede e perché Nicola ti segua dappertutto quale vero amico. Ancora un grazie affettuosissimo ed un abbraccio ancora più affettuoso. Pina Reina. 8 aprile 1994, ore 3:45. Nicola. Mamma, nel cenacolo di ieri sera a casa nostra l'atmosfera era esaltante, la preghiera compatta. Le anime più pronte recepivano in pieno e gustavano estasiate la sacralità del momento, ma tu, la protagonista centrale, eri al margine, come se un torpore inspiegabile ti impedisse di immergerti totalmente in quell'onda immensa di luce e di amore. Eppure sei tu che attraverso la tua adesione al progetto di Dio hai permesso tutto questo. Un cammino lungo ed accidentato, iniziato in forma concreta e palese al tuo spirito, in quel lontano agosto del 1937, con il ritorno alla vita dopo il tifo addominale che ti aveva colpita. Non lascio passare alcuna occasione per sollecitare in te il ricordo dei tantissimi avvenimenti, sempre eccezionali, che hanno segnato il percorso della tua lunga vita, che ora si appresta alla conclusione. Non rattristarti, mamma. Se non arrivi agli slanci e alla donazione di Tonino o all'estasi di Lella, il tuo cammino è stato più lungo e non facile. Hai subito attacchi terribili che hai brillantemente superato perché vivevi saldata al tuo Gesù di Nazaret. Era il suo piccolo e grande amore e lui ti conduceva senza che tu te ne rendessi conto tra le braccia del Padre alla conoscenza del suo amore. Ti ha donato la Madre sua che oggi si rivela a te e ti fa compartecipe del suo amore di madre per consolare il tuo cuore di madre ferito così brutalmente dal nemico. Ti ha donato me, Nicola, tuo fratello Masino ed in ultimo anche papà. Tutto il cielo è con te, mamma, piangi di gioia e stringiti più che puoi a noi che ti amiamo e aspetta serena che il lieto annuncio di ieri sera diventi presto realtà. 8 aprile 1994, ore 10 e 10. Nicola. Mamma, è da questa notte che ti chiedi qual è la molla che spinge Rosy ad agitarsi continuamente, come se non trovasse pace, alla ricerca sempre di qualcosa che non riesce ad individuare. Mamma, quell'anima è come la farfalla prigioniera in una stanza, sempre attratta dalla luce e dal sole che vede attraverso il vetro della finestra chiusa, contro cui inutilmente va a sbattere con le sue ali che anelano alla libertà. Mamma, lei deve uscire fuori da quel passato che ancora la attira e la fa soffrire, e sulla condizione non le permette quell'abbandono totale in Dio che le darebbe quella pace, quella serenità a cui peraltro la sua anima aspira. 8 aprile 1994. Caro Giuseppe, è da tanto tempo che devo scriverti. Aspettavo che la tipografia mi consegnasse l'opuscolo che raccoglie le poesie di Peppino per mandartelo sicura che lo gradirai. Ci sono 3 poesie dedicate a te. Volevo pregarti di un grosso favore, sicura che non me lo negherai, conoscendo bene il tuo animo generoso. Una nipotina di un mio carissimo amico, la cui moglie è stata miracolata da Nicola, è affetta da sordità e ciò è causa di grande dolore per i nonni e per i genitori. Ti mando i referti medici, vedi un po' tu se c'è qualche speranza. Ti sarò grata se mi rispondessi a riguardo. Adesso dimmi di te, di Francesca, delle tue figliole. Mi auguro che godiate tutti ottima salute. Maria sta bene e ti ricordiamo con tanto affetto. Verrete ancora una volta a Roma, ne saremo felici. Tua Pina. 13 aprile 1994, ore 10. Cara Brunilde, mia piccola apostola, sono Nicola. Il compito che ti ho affidato non è dei più semplici. Riportare la luce nei cuori dei tuoi concittadini vittime dell'astuzia di Satana, che servendosi di messaggi in cui ci sono verità ma che, manovrati ad arte, si sono trasformati in autentici attacchi diabolici. Mancanza di conoscenza di un nemico così subdolo ed intelligentissimo, mancanza di prudenza e soprattutto di vera fede umile ed il gioco è fatto. Il periodo di oscurantismo che ha caratterizzato la Chiesa di Cristo succube anch'essa della invadenza dell'ateismo, rendendola non idonea ad arginare il male e la causa remota del proliferare di pseudo-carismatici o pseudo-teologi e santoni. Ecco la necessità da parte di Dio Padre di creare un canale non inquinato, meglio non soggetto ad interferenze del nemico per purificare la teologia della Chiesa di Cristo. Essa tratta appunto della strategia usata dal nemico per distruggere quanto arriva dal cielo attraverso uno strumento a cui dona dei carismi particolari. Prima attacca lo strumento, poi, essendo la scrittura il mezzo attraverso il quale Dio comunica con la sua creatura, attacca il messaggio, intrufolandosi con arte, cambiando il senso delle parole, creando confusione, e poi attacca il soggetto a cui è diretto il messaggio, sia il singolo o una comunità o il popolo di Dio, se esso è di ordine universale. 20 aprile 1994, Nicola. Mamma bella, a volte nel tuo animo si alternano momenti di luce che danno origine a gioia intima e profonda, a momenti di tristezza, di impotenza che turbano il tuo spirito e da te sembra che tu torni indietro di anni. Ma non è così, mamma. Il dolore che oggi provi per la sofferenza degli altri, ma soprattutto per la sofferenza dei miei fratelli che tu senti, anche se loro non te la rivelano, o dei tuoi fratelli, o la gioia che tu provi quando vedi che un legame d'amore che si era infranto viene riallacciato, è la prova che il tuo cuore esce da uno stato di sonno in cui il nemico l'aveva relegato per tanto tempo. L'implorazione che attraverso Maria di Giacomo arriva continuamente a voi tutti, dettata dal Padre, da Gesù, dalla nostra Mamma dolcissima, amate, amate, amate per tutta l'eternità, a cui io non sono estraneo, è la prova più evidente del nostro amore costante, della nostra protezione che vi segue passo passo. Hai capito finalmente che attorno al tuo nome si snoda un disegno meraviglioso noto a Dio solo. Non sei sola a portarlo avanti. Ti abbiamo dato anime carismatiche provate col fuoco. Ognuna svolge un compito ben distinto che pur nella diversità diventa substrato e forza per saldare gli uni agli altri. Qualche anima è più debole, ha bisogno del vostro aiuto, qualche altra brucia troppo in fretta. Anch'essa ha bisogno di protezione, sì. C'è stato chi non ha retto e si è staccata, ma anche se ferita, non allontanatela. Dal vostro amore sollecito guarirà e sarà la vostra gioia e quella di Gesù che per voi, piccole anime fedeli, riconoscente, l'abbraccerà al suo cuore. Che la stanchezza non ti prenda, mamma. Non ti chiediamo molto, mentre quello che in cambio ti diamo è infinitamente di più. Ti amo, mammuzza. Non temere per zio. Egli è nel mio cuore. 21 aprile 1994, ore 5:40. Nicola. Mamma, il piccolo gruppo faccia una richiesta formale all'ordinario, chiedendo l'imprimatur al libro Il mio amico Nicola, giustificando la richiesta al fatto che, trattandosi di un libro ad indirizzo teologico, i firmatari non sono in grado di emettere un giudizio in proposito. Poiché il libro si è diffuso e continua a diffondersi in maniera copiosissima e le testimonianze sono tutte positive, i firmatari chiedono che tale libro sia preso in esame, con spirito umile ed aperto alla ricerca del vero, affinché da questo esame limpido ne possa scaturire il giudizio il più veritiero possibile. Confidano in un rapido esame e si uniscono in preghiera al sacerdote predetto a tale verifica, che ne assume intera la responsabilità sotto la luce dello Spirito Santo. 23 aprile 1994, ore 3:10. Daniela, sono Nicola. Sono di nuovo a te, non ti avevo promesso che non ti avrei lasciata sola? Tutto mi è noto della tua ambascia e con i miei lumi vorrei guidarti affinché ulteriori sbagli non ti portino verso una via senza uscita. Vedi, Daniela, il compagno vive da solitario, avulso da Dio, è incapace di un qualsiasi sentimento di vero amore. È come un ramo secco che continua a sussistere abbarbicato a quell'unico filo che lo tiene legato alla famiglia, la vostra bambina. Se tu recidi quel filo, tu lo uccidi. Ma vada bene, Daniela, perché anche tu saresti una sconfitta. Questa sconfitta ti peserebbe per tutta la vita e con te trascineresti la tua piccola che ha bisogno del padre, sì. Condivido il tuo smarrimento, il tuo dolore, la tua ribellione, ma non peggiorare, con atti inconsulti, una situazione già così difficile. Deciditi per un recupero della sua anima, anche se attraverso una sofferenza grande. Per Dio niente è impossibile. La lotta sarà lunga, ma se veramente lo vorrai, ci riuscirai, perché avrai con te il Dio delle vittorie. Se sceglierai questa strada subito, avrai me che ti sosterrò passo passo, e un'enorme pace prenderà possesso del tuo cuore. Quando ti sembrerà di non potercela fare, stringi al tuo cuore la tua piccola e per lei andrai avanti fino alla vittoria finale. Non deludermi. Ti abbraccio, Nicola. 24 aprile 1994, ore 4:30. Stamane in San Pietro il Santo Padre proclamerà beata una madre di famiglia, il cui marito ieri sera in televisione ha reso testimonianza alla moglie. E ho chiesto a Nicola, allora anche tuo padre è santo e può salire agli onori degli altari? Nicola, certo mamma, se è santo per Dio, a maggiore ragione lo è per gli uomini. Non ti avevo detto che alla sua morte in cielo si sarebbe accesa una nuova stella? E Gesù non ti ha detto che nelle ultime ore della sua vita ha fatto di un uomo orgoglioso e superbo un santo? Allora, anche lui un santo. Mamma, che c'entri tu? Tu non sai a quale macerazione, a quale crivello ha fatto passare il suo animo, a cominciare dal lungo periodo della mia malattia, alla mia morte, e poi al lungo periodo della sua malattia sopportata nel silenzio, nella consapevolezza della fine, senza dare il minimo disturbo, in una revisione totale della sua vita culminata in un'agonia straziante. Non ve ne siete accorti, ma si spegneva un santo. Tutti i suoi versi ne sono una prova. 26 aprile 1994, ore 3:20. Nicola. Mamma, ieri ti è arrivato l'attacco del nemico, una sofferenza immediata e inesplicabile che di lì a poco è scomparsa attraverso la presenza della collega di Maria, la cui sorella è approdata a Buddha, mentre la stessa è così avulsa da Dio. Povere anime, smarrite in vicoli senza uscita. Chi può dare loro una mano per riportarle sulla strada della verità e della luce? Mamma, il cristiano può salvare il buddista, ma il buddista non può salvare il cristiano. Dio Padre al non serviam di Lucifero oppone immediatamente il Cristo che con la sua passione salva l'umanità intera. Egli è l'alfa e l'omega, il principio e la fine. In lui e per lui l'umanità sarà ricongiunta al Padre e gli effetti della sua passione con la sua libera accettazione sono immediati e coinvolgono dal primo all'ultimo uomo. Cristo, l'uomo Dio, è l'epilogo della salvezza dell'uomo, mentre Buddha, Confucio, Maometto ed altri sono gli spiriti guida suscitati dal Padre affinché con la loro morale potessero tenere vivo il desiderio del Creatore per arrivare poi alla conoscenza del Cristo. Per un battezzato che rinega Cristo per Buddha è come sprofondare nel buio dei millenni passati e negare il valore salvifico di Gesù e della sua passione. E tutto ciò è una cosa terribile, mamma. Prega per queste due povere anime, mamma. Mamma, stamani quell'anima ha ancora una volta sollecitato il mio aiuto per Pietro e sento anche il tuo invito accorato perché io intervenga sollecito in favore della sorella. Ho permesso il suo pressante richiamo per chiarirti una verità che anche al tuo spirito è rimasta nell'ombra. Come mai alla ottenuta guarigione e tu credi fermamente alla mia parola non fa seguito un epilogo altrettanto rapido? Ascoltami, mamma. Il miracolo è possibile solo se a determinarlo è la vostra fede. Gesù, ai tanti che imploravano il suo aiuto, rispondeva: «Tu credi che io possa fare questo?» E alla risposta affermativa rispondeva: «Va, la tua fede ti ha salvato». Ma la implorazione costante di Pietro, della figlia, non corrisponde altrettanta fede nella mia dichiarazione scritta e pubblicata nel mio stesso libro a testimonianza dell'avvenuto miracolo. Se quella stessa testimonianza fosse stata fatta da un mediconsolo qualsiasi, allora avrebbero creduto, ma fatta da Nicola, che tutto ciò ha operato in un atto di amore e di riconoscenza, no. Anzi, volevano addirittura che tutto fosse stato azzerato e che lei fosse venuta a casa nostra per cancellare il nome della mamma sui 1000 libri già stampati che testimoniavano il mio intervento. Anche quell'altra anima si è reso responsabile di questo, insistendo su questa soluzione inconsulta che sollecitava tramite la figlia di Pietro e attaccando con 1000 ragionamenti te. Noi abbiamo tremato per te, mamma, e con vero dolore, perché era proprio il beneficato, il sorretto, che si trasformava in mio e tuo nemico. Ora lei si preoccupa se Dio può tornare indietro, ma lungi dal dire «ho peccato», «abbiamo peccato», «perdonaci Nicola», insiste che quell'accenno sul mio libro doveva essere scritto tra 10 anni. Le tenebre offuscano le vostre menti. Pregate, perché la luce vi renda liberi. 26 aprile 1994, ore 4, Pina. Mamma dolce, donami il tuo Gesù. Donamelo totalmente perché la tristezza invade il mio cuore senza di lui. Maria Santissima, Pina mia, mia piccola, tu possiedi il mio Gesù, tu lo ami ed egli ti ama infinitamente, non temere, perché il nemico che ti attacca nella parte più bella della tua anima, quella diamante. Oh sì, oramai il tuo spirito è fuso con quello del mio Gesù e nessuna forza malefica può allontanarti da lui. Abbandonati totalmente al suo amore e chiedi sempre più anime, così facendo non fai che il suo gioco, sei anche tu una piccola corredentrice. Io ti avvolgo con il mio amore di madre, così come tu stringi al tuo cuore le creature che sono nate da te. Siamo entrambi due madri che amano il frutto del loro seno. Io il mio Gesù, tu i tuoi figli. Ma io sono anche la vostra mamma, perché per donarvi la vita ho offerto al Padre quell'unico mio figlio. Grazie, madre mia. Grazie, Maria. 3 maggio 1994, ore 8. Domenica giorno 1 maggio siamo stati a Sabaudia per la prima comunione della bambina di Lia. Alla fine del pranzo a cui erano stati invitati anche i parenti più prossimi del marito di Lia, i figli nati dal primo matrimonio, che non mi erano stati presentati, sono stata spinta a salutarli ed uno di loro alzatosi mi stringe la mano con molta effusione. Stringo una mano incallita, dura, come se appartenesse ad un essere primordiale, ed il mio pensiero veloce fa il confronto con un contadino della mia terra, la Sicilia. Stamattina, Nicola. Vedi, mamma, la terra dell'Agro Pontino, fino a 50 anni fa, era un'enorme palude maleodorante ed apportatrice di morte. In essa è stata racchiusa e come protetta tutta la civiltà pagana della Roma antica. Con la bonifica è stata sanata la parte materiale e naturale, che produce abbondanti frutti, ma non la parte vitale dello spirito che fa capo a Dio Creatore. Sabaudia, è solo da 50 anni che si è aperta la civiltà dell'amore. È come se i 2000 anni di cristianesimo fossero passati invano. I contadini che vivono isolati nei loro appezzamenti di terreno e quindi lontani dalla luce che emana dalla croce del Cristo, fanno fatica ad inserirsi nella civiltà dell'amore ed a contatto solo del suolo che risente l'influenza degli idoli pagani, ne ereditano le loro negatività. Ecco perché padre Raffaele, esorcista, ti diceva che in nessuna parte dell'Italia aveva riscontrato tante possessioni diaboliche come in Sabaudia. Tu pensi che sia stato un caso che io ed Antonella ci fossimo fermati ed avessimo deciso di comprare quella casa a Sabaudia? No, mamma. Tutto rientrava in un preciso disegno di Dio. Sabaudia, attraverso il mio corpo già santo, che lì ha trovato la sua ultima, ma non definitiva dimora, tornerà ad essere baciata dall'amore di Dio Padre e dalla passione redentrice del Figlio. Diventerà fulcro di fede e di amore. Ecco perché è terra di missione. Sei stupita quando senti Lia che ti racconta come tante anime chiedono addirittura come recitare il Santo Rosario, che cosa sono i misteri che in esso si contemplano ed ignorano persino i primi elementi della nostra fede. È come se si svegliassero da un sonno durato millenni. Io lavoro a pieno ritmo e suscito anime luce che dovranno dissodare, liberare e poi fortificare. Unitevi alla mia supplica al Padre e con me amate, amate, amate.